Grazie. Bene. Vi saluto tutti nell'amore del Signore. E questa mattina il Signore mi dava di condividere insieme a voi un passo che troviamo in Matteo capitolo 8, versetto 18 al 27. Però prima di leggere questo passo volevo fare un'introduzione. È giusto, stamattina abbiamo iniziato con il dire che dobbiamo ricordare. Questo è molto importante, credo che il Signore abbia voluto ricordare al nostro cuore come è importante non dimenticare, noi che siamo facili a dimenticare. E mi piaceva anche quello che diceva alla fine il nostro fratello Giuseppe nella preghiera, come con molta facilità noi potremmo anche non apprezzare veramente il sacrificio di Cristo per quello che è, per quello che dovrebbe essere apprezzato veramente. E il Signore mi dà di considerare un po' questo sulla sua parola, in modo particolare quando mi trovavo giù in vacanza. Il Signore mi dà di riflettere su passi che abbiamo sempre meditato, abbiamo ascoltato, che riguardano i suoi miracoli. Credo che ognuno di noi i Vangeli li legge molto spesso, anche quando ci troviamo di fronte ai miracoli del Signore Gesù. Li leggiamo spesso per capire veramente quelle che sono le profondità che si trovano in esse e che a volte percepiamo tra le righe di quello che la Scrittura ci vuole dire, che lo Spirito Santo ci vuole rivelare. E dicevo, proprio la parola di Dio può essere paragonata a una tela che un artista ha dipinto. E quest'artista, proprio attraverso questo disegno, quest'opera d'arte, ci vuole trasmettere, come dire, le proprie emozioni, la propria personalità, o i propri dolori, le proprie tristezze. È anche un messaggio molto profondo. E mi rendo conto, io non sono purtroppo un grande osservatore delle opere d'arte, dei quadri, e sono molto frettoloso nel dare magari un giudizio, è anche incapace nel dare qualche giudizio. Ma a volte questo accade anche con la parola di Dio. È vero, potremmo deprezzarla, tra virgolette, non siamo noi che togliamo il valore alla parola di Dio perché Dio non ha bisogno di noi. Però mi rendo conto come è importante che noi siamo preparati a dare una valutazione e ad approfondire, veramente a conoscere quelle che sono le profondità che il Signore ci vuole rivelare attraverso quest'opera d'arte che è la parola di Dio. Quest'opera d'arte che ci è stata dimostrata attraverso il messaggio profondo e inalterabile della persona di Gesù Cristo. E quando mi avvicinavo un po' ai miracoli, che spesso li ho visti sotto altre forme, concentrandomi in modo particolare sui bisogni dell'umanità, di come l'umanità si accostava e si accosta a Cristo, il che non è sbagliato naturalmente, però dicevo, ma dicono solo questo? Per chi medita la Bibbia ogni giorno e si mette davanti alla parola, credo che faccia questa esperienza. Il fatto che quando meditiamo un passo della Bibbia, anche se l'abbiamo meditato altre volte, anche se l'abbiamo appena ascoltato, ci rendiamo conto che è sempre un pozzo senza fondo, c'è sempre qualcosa da scoprire. E mi rendevo conto come questo deve essere il nostro atteggiamento. Nella parola di Dio, in Romani capitolo 11, versetto 33, a un certo punto l'Apostolo Paolo, quando gli viene rivelato dal Signore quello che sarebbe stato il futuro del popolo di Israele, fa questa affermazione profonda e meravigliosa. Dice, o profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. E poi dice, Signore, quando sono inscrutabili i tuoi giudizi e investigabili le tue vie. Ed è vero, cari fratelli, quando ci accostiamo alla parola di Dio dobbiamo renderci conto di questo, di come è prezioso questo messaggio e di come è profondo questo messaggio, perché viene direttamente dal Signore e non dagli uomini. E come l'Apostolo Paolo dobbiamo arrivare veramente a dire al termine delle nostre meditazioni, Signore, è profonda la tua ricchezza, la tua parola, è profonda, è sapiente e troviamo veramente tutta la tua scienza. E naturalmente troviamo anche in Proverbi che Dio nasconde la sua sapienza, dice gloria di Dio nascondere le cose, ma la gloria del Re sta nell'investigare. Mi fa capire come il Signore a volte nasconde alcune cose, a chi? A chi non le vuole capire. Chi è? Quando l'artista disegna un'opera, non è che dice alcuni la devono conoscere, altri no, ma la conosceranno solamente chi la vorrà conoscere, chi si sofferma a contemplare quest'opera. E così siamo chiamati anche noi a fare questo ogni volta che ci accostiamo alla parola di Dio. Naturalmente, cari fratelli, è sempre la parola che ci mette a conoscenza di un altro aspetto importante. Noi non possiamo conoscere le cose che il Signore ci rende occulte. Cioè le cose che il Signore non ci vuole far conoscere, È inutile che indaghiamo, il Signore non ce la farà conoscere. Ma tutte quelle che il Signore ci ha fatto conoscere, che ha portato alla luce nel nostro cuore, dei nostri occhi, della nostra mente, allora quelle le dobbiamo mettere in pratica, tutte, le dobbiamo mettere tutte in pratica. E io leggevo un passo che in modo particolare lo vedevo sotto una luce diversa, che va a complementare naturalmente tutte le altre volte che mi hanno ascoltato delle predicazioni, che troviamo in Matteo capitolo 8. Lo leggiamo dal versetto 18 al versetto 27. Sono dei racconti che troviamo anche negli altri Vangeli sinottici, nel Vangelo di Marco e nel Vangelo di Luca, trovando altri particolari che vanno ad arricchire poi quello che è l'esposizione dello Spirito Santo per ognuno di noi, gli insegnamenti naturalmente che ci vuole dare. Allora leggiamo dal versetto 18 del capitolo 8 e dice: Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba avvicinatosi gli disse: Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. Gesù gli disse: Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Un altro dei discepoli gli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: Seguimi, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Nel Vangelo di Luca troviamo ancora un'altra affermazione, dove vediamo che a un certo punto un discepolo dice: Signore, aspetta un attimo, dopo vengo, vado prima dei miei genitori. Però non stiamo lì a leggere per questione di tempo. Poi continua ancora, nel versetto 23 leggiamo: Gesù salì su quella barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, si sollevò in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli avvicinatisi lo svegliarono, dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro: Perché avete paura, o gente di poca fede? Allora, alzatosi, sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono, e dicevano: Che uomo è mai questo, che anche i venti e il mare li ubbidiscono? Amen. Fin qua la parola di Dio. Mi facevo riflettere questi brani perché naturalmente credo che ognuno di noi li abbia meditati, abbiamo ascoltato diverse volte veramente tanti insegnamenti per quanto riguarda questi brani. Però mi piaceva in modo particolare perché io personalmente nel meditare questi brani ho sempre diviso le due cose, dal versetto 18 al versetto 22 e dal versetto 23 fino al versetto 27. Nella prima parte ho parlato, ho sempre meditato questo aspetto, come seguire Gesù, in che modo, cioè il Signore ci dà delle indicazioni di come seguirlo, e nel secondo aspetto invece ho sempre visto la fede, come importante la fede, naturalmente anche altri particolari ci sono. Però leggendo bene attentamente, vedevo, notavo, non ci avevo mai fatto caso, sicuramente voi magari ci avete fatto caso, non avevo mai fatto caso che è un discorso unico. Cioè un concetto unico, il Signore sta dando un discorso unico ai discepoli. Certo, dal versetto 18 al versetto 22 forse non erano solamente i 12 discepoli, ma c'erano altri discepoli che stavano seguendo Gesù, stavano ascoltando i suoi insegnamenti, li stavano vedendo, avevano visto i suoi miracoli. Mentre magari dal versetto 23 al versetto 27 sicuramente erano solamente i 12 che stavano sulla barca con Gesù, naturalmente non erano tutti. Però vediamo qual è l'insegnamento che il Signore vuole dare a questi discepoli. Cari fratelli, notavo in particolare come Gesù si sofferma parecchio a dare l'insegnamento ai suoi discepoli. Spesso troviamo che Gesù si ferma per parlare ai suoi discepoli. E nel meditare questi brani, questi versetti, mi rendo conto come è importante per noi soffermarci. La parola di Dio non dà solamente un messaggio di salvezza, ma dà delle chiare istruzioni. Per Dio è importante che i suoi figlioli sappiano quello che Gesù Cristo ha fatto. E in questo caso, questa mattina, dobbiamo dire che sappiamo anche cosa significa, cosa è significato per Gesù, per Dio, andare su quella croce. Allora solamente così non dimenticheremo quello che il Signore ha fatto per noi. Infatti io davo un titolo a questa riflessione: tre aspetti che hanno accompagnato tutta la vita terrena di Gesù. E in questi brani vedremo proprio questi tre aspetti. Non andremo naturalmente ad approfondire tutte le verità che troviamo in questi brani, ci sono diverse verità e diverse applicazioni che ci spronano, ci esortano in una vita spirituale. Ma noi ci soffermeremo su questi tre aspetti che che riguardano la vita terrena di Gesù Cristo. Questi tre aspetti che hanno accompagnato la vita di Gesù e che Gesù in questo discorso, che troviamo perché sta parlando ai discepoli, in questo discorso sta dando delle indicazioni, delle istruzioni, sta rivelando quello che è il suo ministero. Ed è molto interessante. Se andiamo a vedere nel Vangelo di Matteo, soprattutto il Vangelo di Matteo, che è un Vangelo sistematico, ordinato, troviamo almeno cinque discorsi che il Signore Gesù fa e che vengono raccontati da Matteo in modo ordinato. Ed è interessante questo per sottolineare come il Signore vuole trasferire le sue verità ai suoi figliuoli, ai suoi discepoli. Troviamo che di questi cinque discorsi che sono stati fatti nel Vangelo di Matteo, che ci sono stati riportati, tre discorsi e mezzo perché in uno di questi discorsi, esattamente nel terzo discorso, Gesù parla alle folle e poi successivamente ai discepoli. In questi discorsi Gesù parla su cinque, tre volte e mezzo, i discorsi sono indirizzati ai discepoli. E qui ci rendiamo conto come è importante per noi la parola di Dio, come Dio vuole veramente parlare in modo particolare ai nostri cuori. E come possiamo vedere, un primo aspetto che dà come insegnamento ai discepoli è proprio questo: in che modo mi dovete seguire. Certo, Gesù ha fatto dei miracoli, esce dalla casa della suocera di Pietro e vediamo che a un certo punto le folle si accalcano e Gesù sta dicendo: benissimo, allora prendete la barca e passiamo dall'altra parte, perché ci sono molte persone. Naturalmente vediamo che questo scribi e sicuramente altri discepoli vedono che Gesù sta attraversando il mare, sta andando dall'altra parte e lo vogliono seguire. E è venuto spontaneo dire a un uomo, e c'è uno scriba conoscitore della parola: Signore, io ti seguirò dovunque tu andrai. Aveva paura, dice: Signore, non voglio perderti. Io finalmente ho trovato una persona che sa parlare della parola di Dio, una persona che quando parla, permettetemi il termine, incanta le persone, dice delle cose meravigliose. E soprattutto, essendo lo scriba, sicuramente avrò potuto fare nella sua mente e nel suo cuore anche dei collegamenti fra quello che diceva Gesù e quello che dice anche la legge. E vediamo che a un certo punto Gesù dice: beh, innanzitutto per venire dietro a me devi calcolare prima di tutto il prezzo che bisogna pagare per essere un mio discepolo. E poi vediamo che lui stesso, Gesù stesso, esorta i discepoli a seguirlo. E infatti vediamo soprattutto in Luca che a un certo punto Gesù dice: ecco, seguitemi, e fa capire loro come la priorità non sono le cose materiali, come ad esempio la persona dice: Signore, fammi andare a fare prima una cosa. No, non sono le cose materiali, ma un servo di Dio, prima di tutto una priorità, e cioè quella di seguire Dio. E in un secondo momento, in un altro momento, in un terzo momento, vediamo che a un certo punto Gesù esorta ancora le folle dicendo: attenzione, ecco, un servo, un vero discepolo, non può stare con i piedi in due scarpe, o mi segue o non mi segue. Infatti vediamo sempre nel Vangelo di Luca che a un certo punto dice: no, uno non può prendere l'aratro e poi tornare indietro. Assolutamente non è questo il modo di fare di un discepolo di Dio. Ma come vi dicevo, io lo volevo vedere sotto un altro punto di vista, un punto di vista che naturalmente va a complementare quello che già abbiamo sentito e magari voi avete potuto meditare nelle vostre case. Un primo aspetto che il Signore Gesù Cristo ci fa vedere e vuole comunicare attraverso quest'opera d'arte che è la sua vita terrena è il suo abbassamento. Il Signore non solo dà delle indicazioni ai discepoli di come poterlo seguire e di cosa significa seguire il Signore Gesù Cristo, ma sta dando anche un messaggio forte che ci fa capire che nei 3 anni di vita, e penso anche nei 30 anni precedenti, dove il Signore non ancora aveva un ministero pubblico, il Signore ha sempre vissuto costantemente con questi 3 aspetti, queste 3 verità che sarebbero accadute nella sua vita. L'hanno sempre accompagnato. Una di queste verità è il suo abbassamento. La seconda verità, il secondo principio, è la sua umanità. E il terzo aspetto è la sua divinità. Non pensiamo che il Signore Gesù, quando è arrivato l'ultimo giorno che stava per morire, quando stava entrando a Gerusalemme, ed è lì che ha iniziato a pensare alla sua morte. No, naturalmente il Vangelo di Matteo ricorda in modo particolare come Gesù, dopo che si è manifestato ai discepoli, subito dopo la trasfigurazione, cosa fa? Inizia a presentare questo progetto divino che era la passione, cioè il fatto che Gesù Cristo doveva andare a Gerusalemme, essere messo in carcere, trafitto, giudicato e crocifisso, ed era un bisogno, doveva andare per forza lì. Ma queste non sono delle cose che Gesù ha pensato solamente nell'ultimo giorno della sua vita o nell'ultimo periodo della sua vita, cari fratelli. Gesù non è come noi, ma Gesù questi tre aspetti che riguardavano la sua vita e caratterizzavano il suo ministero sono degli aspetti che hanno accompagnato la sua vita ogni giorno. Ogni giorno accompagnavano la sua vita. E il primo aspetto è proprio quello dell'abbassamento di Gesù. Se ci avete fatto caso, nel versetto 20, Gesù si presenta come figlio dell'uomo. Quando lo scriba gli ha detto: Signore, io ti seguirò dovunque tu andrai, a un certo punto Gesù dice: ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Cosa significa il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo? Il Signore Gesù sta dando una spiegazione. Come sappiamo, il Vangelo di Matteo è un Vangelo rivolto ai giudei. Cosa fa? Il Signore Gesù sta dando una spiegazione, spiega cosa vuol dire. E lo spiega attraverso due esempi, usando due animali, le volpi e gli uccelli. E io dicevo: ma Signore, cosa vuol dire? Cosa significa? Perché tu stai spiegando questa verità, che il figlio dell'uomo non ha dove poggiare il capo, attraverso queste due categorie di animali, le volpi e gli uccelli? Perché? Come mai le volpi? Ho fatto una ricerca, ho cominciato a vedere, ho cercato proprio su internet le volpi cos'erano per gli ebrei. Prima di tutto ho visto un po', diciamo, quello che è il nostro pensiero di uomini dell'Occidente, no? Cosa sono le volpi per noi? Beh, le volpi sono comunque degli animali che noi reputiamo furbi, astuti. Naturalmente questo anche gli ebrei lo reputano, perché sono furbi, sono astuti, no? E gli ebrei addirittura, le volpi addirittura costruiscono delle tane in posti dove sono strategici, dove possono stare a riparo dagli attacchi. Insomma, sono degli animali intelligenti. E pensando un po' a noi stessi, cosa pensiamo a noi delle volpi? Quando lo diciamo a una persona, questa è una volpe, quando è furbo, riteniamo le volpi come qualcosa di furbo. E così anche le persone che vengono catalogate come volpi, furbe, scaltre, persone che hanno capito tutto della vita, però nello stesso tempo non le reputiamo nemmeno tanto pulite. Una volta è venuto un'agenzia a propormi un prodotto, lasciandomi il bigliettino alla fine. Il bigliettino citava il nome di questa agenzia, si chiamava Il Gatto e la Volpe. Quando ho letto Il Gatto e la Volpe non ho potuto fare a meno che ridergli in faccia. Ho detto: oh mamma, Il Gatto e la Volpe, ho detto, siamo proprio a posto. E allora questo si è messo a ridere, poi ho saputo che veramente erano come Il Gatto e la Volpe questi due soci, no? Perché erano furbi, scaltri e insomma non proprio puliti. Ma cosa pensano gli ebrei della volpe? Beh, anche loro, se andiamo a leggere la parola di Dio, in alcuni casi fanno vedere come la volpe è scaltra, è un animale furbo. Però se andiamo a parlare biblicamente, dobbiamo vedere come le volpi per gli ebrei erano reputate degli animali impuri, o meglio ancora degli animali che non valevano nulla, degli animali che non valevano niente, perché prima di tutto loro li consideravano come animali che mangiavano anche delle carcasse di animali, perciò come gli sciacalli, animali impuri che non servivano a niente. E questo è molto interessante. Per loro le volpi non valevano nulla, non davano nessuna considerazione alle volpi. Poi a un certo punto vediamo che Gesù parla anche degli uccelli, di quest'altra categoria. Come sappiamo, anche gli uccelli, se andiamo a leggere nella parola di Dio, vediamo che per un soldo compravi due uccelli, per due soldi te ne regalavano uno, perché te ne davano cinque invece che quattro, uno te lo regalavano. Perciò comprendiamo anche qua che gli uccelli commercialmente non erano importanti, avevano poco valore per gli ebrei. E guardate un po' cosa significa tutto questo. Beh, io ho trovato un grande significato. Gesù nella presentazione che fa, nell'esposizione che fa di questo concetto di abbassamento, ci fa capire che nonostante ci troviamo solamente all'inizio del ministero di Gesù, non ci troviamo a metà o alla fine, ma ci troviamo all'inizio del ministero di Gesù. Gesù era partito già in questo ministero riflettendo ogni giorno su quello che era il suo abbassamento. Gesù non ha vissuto normalmente come un uomo, ma lui era un uomo ed era anche Dio. Capite? E ogni giorno della sua vita lui viveva con questo aspetto, con questa verità. cioè del suo abbassamento. Viene detto il figliuol dell'uomo. Il figliuol dell'uomo, se andiamo a leggere in Daniele capitolo 7, versetto 13, ci rendiamo conto come fa riferimento al Messia. Ma non è solamente un titolo che si dà al Signore Gesù. E non è solamente un titolo conosciuto da Daniele oppure dal Signore Gesù. È un titolo che tutti gli ebrei conoscevano. Quando Gesù diceva il figliuol dell'uomo, loro capivano che Gesù faceva riferimento a chi? Faceva riferimento al Messia che loro stavano aspettando. In Daniele, capitolo 7, versetto 13, nelle visioni, dice Daniele, io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. E ancora vediamo che in Matteo capitolo 26, versetti 63 e 66, ancora il Signore Gesù Cristo, quando si trovava davanti a Caiafa, il sommo sacerdote in carica, quell'anno, cosa fa? Si presenta ancora come il figliol dell'uomo, appunto tale che Caiafa poi dice, boh, non c'è più bisogno di giudicarlo, qui dobbiamo solamente ucciderlo perché sta bestemmiando. Allora mi fa riflettere, scusatemi, perché Gesù Cristo si è presentato come il figlio dell'uomo e perché Gesù Cristo ha fatto questi due esempi delle volpi e degli uccelli che non valgono nulla per gli ebrei per parlare della sua sottomissione? Perché Gesù sta dicendo, nonostante io sono figlio dell'uomo, sono colui che gli è stato dato il dominio, la gloria e il regno, io mi sono abbassato al di sotto delle volpi che per voi non valgono nulla e degli uccelli che per voi non valgono nulla. Se loro, comunque, che non valgono nulla ai vostri occhi, hanno una tana e dei nidi dove poggiare il capo, dove essere sicuri, dove potessi riparare, beh, io, per amore vostro, addirittura valgo meno di loro, mi sono abbassato più di loro, perché non ho il figliol dell'uomo, non ha dove poggiare il capo. E noi questo lo vediamo, ecco, giovedì il Signore ci ha permesso di poter vedere come nell'ubbidienza del Signore Gesù Cristo, Gesù Cristo ha dimostrato che cosa? Il suo abbassamento. E voglio ripetere alcuni versetti che noi abbiamo letto. In Filippesi 2,6, il quale pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi. Cioè, il figliuolo dell'uomo, cioè il Messia, quando un ebreo sentiva il figliuolo dell'uomo, cosa faceva? Sgranava gli occhi. Il Messia, noi stiamo aspettando il Messia. Cioè il Messia, essendo in forma di Dio, cosa fa? Beh, non considerò l'essere uguale a Dio, ma si abbassò al di sotto delle volpi e degli uccelli. Il Cristo che è l'immagine di Dio, che è l'immagine del Dio invisibile, che è lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza, cosa fa? Si abbassa per amore dell'umanità. E guardate un po', il Signore, in questo discorso che sta facendo ai discepoli, quando il Signore vuole passare dall'altra parte, i discepoli che stanno dicendo, Signore, io voglio seguirti, beh, Signore, prima di tutto sottolinea il suo abbassamento. Voi siete disposti a fare quello che ho fatto io? Naturalmente noi non potremo abbassarci come ha fatto Cristo, perché Cristo si è abbassato, lui che è Dio, ha preso un corpo e è venuto sulla terra. Lui che è il creatore di ogni cosa si è sottomesso e si è disposto a servire la creatura. Ma questo ci fa capire come anche nel servizio c'è un abbassamento. Però, cari fratelli, non mi voglio fermare al servizio. Io mi voglio fermare a quello che era il pensiero che accompagnava tutti i giorni il Signore Gesù Cristo. Credo che questo aspetto che il Signore ci sta facendo conoscere del suo abbassamento, che accompagnava la sua vita e il suo ministero già da subito, ci fa capire quanto è stato atroce su quella croce la sofferenza che lui ha dovuto patire per me, ha dovuto patire per te. Oggi le persone non capiscono questo, altrimenti si sarebbero convertite. Tutti quelli che si dicono io sono credente, io credo in Dio, e poi a un certo punto snobbano il sacrificio di Cristo e il fatto di seguire Cristo, è perché non hanno capito proprio niente, non hanno capito cosa significa, cosa è significato per Gesù Cristo vivere ogni giorno accompagnato da questa consapevolezza che lui, Dio, si è umiliato a tal punto da servire la sua creatura, da servire ognuno di noi. E questo è il primo discorso che sta facendo, se vogliamo dire discepolo, gli sta rivelando una grande verità. Io mi sono abbassato. Un secondo aspetto che rivela nel suo discorso è la sua umanità. Se ci avete fatto caso, a un certo punto nel versetto 23 vediamo che finalmente Gesù sale sulla barca. Nel versetto 18 dà delle indicazioni, degli ordini ai discepoli, e nel versetto 23 Gesù sale sulla barca. E a un certo punto leggiamo nel versetto 24 che si sollevò in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde, ma Gesù stava dormendo. Quando pensiamo a questo aspetto, Gesù stava dormendo, mi faceva riflettere, diceva, ma signore, ma cosa vuol dire Gesù sta dormendo? Cosa ci vuol indicare con questo dormire? Che non sei interessato? Questo è quello che infatti hanno pensato i discepoli. Se andiamo a leggere nel Vangelo di Marco, a un certo punto i discepoli dicono, oh signore, ma ti vuoi svegliare? Ma è possibile che non ti interessa niente delle nostre vite? No, Gesù vuole dare un'altra indicazione molto importante, un'altra rivelazione. Vuole condividere con i suoi discepoli qualcosa che sta pressando anche la sua vita. Il Dio creatore dei cieli e della terra non solo si è abbassato a tal punto di non far valere i suoi diritti di Dio, no? Ma si è abbassato addirittura nel prendere un corpo come il nostro. Gesù Cristo viveva la sua vita e il suo ministero con questo peso, il fatto di essere uomo, perché lui ha preso un corpo. E quando sale sulla barca, il fatto di dormire, cosa vuol dire? Beh, certo, nel fatto di dormire noi vediamo anche la debolezza di un corpo. Gesù era un uomo esattamente come noi. Se Gesù stava dormendo, perché se andiamo a leggere i versetti 17 o il versetto 16 anche, dello stesso capitolo 8 di Matteo, vedremo che Gesù non è stato un attimo fermo. Gesù ha messo il suo fisico di carne e di ossa sotto stress completamente. Non si è fermato un attimo, ma ha dato tutte le sue forze per salvare le persone, per guarire le persone, per parlare alle persone. E adesso vediamo Gesù che dormire. Vuole dire ai discepoli, vuole dire anche a noi, cari fratelli e care sorelle, che Gesù è stato veramente. Il suo corpo aveva anche dei limiti. Il suo corpo era a tutti gli effetti un corpo umano. E infatti vediamo che a un certo punto Gesù dormiva. E spesso troviamo nella parola di Dio, nei Vangeli, che ci viene raccontato di come Gesù, ad esempio, dopo 40 giorni, cosa fa? Ebbe fame. Alla fine, quando fu crocifisso, alla fine di ogni cosa, ebbe sete. Vediamo che Gesù ha sperimentato la stanchezza, Gesù ha sperimentato la fame, ha sperimentato il freddo, ha sperimentato la sete. E i discepoli dovevano sapere questo, perché nel momento in cui avrebbero seguito Gesù Cristo in ogni cosa, quando lui non c'era più sulla terra, avrebbero potuto dire e hanno detto, se l'ha fatto Gesù Cristo questo, allora sicuramente lo faremo anche noi. O meglio ancora, queste cose le ha patite anche Cristo. Lui può capire cosa significa avere freddo, può capire cosa significa avere fame, può capire cosa significa avere sete. Ma mi sono chiesto cosa significa, cosa è significato per il Signore Gesù Cristo diventare un uomo. Naturalmente posso dare una spiegazione molto limitata. Un giorno sicuramente il Signore ci darà una spiegazione molto più approfondita personalmente quando saremo alla sua presenza. È bello, vedevo questo Salmo, nel Salmo 39, versetti 5, 11, anche il versetto 6, ma in modo particolare tutto il Salmo 39, il salmista Davide dà una spiegazione di quello che è la fragilità dell'uomo. E a un certo punto dice nel versetto 5, e ripete anche nel versetto 11 del Salmo, ogni uomo, benché saldo in piedi, non è che vanità. E nel versetto 6 dice, l'uomo va e viene come un'ombra. Ma guardate un po', cos'è l'uomo? Beh, non diciamo cosa consideriamo noi i nostri simili, perché si vede in televisione quello che la considerazione che abbiamo del nostro prossimo. Ma se dovessimo dare una valutazione personale di cos'è l'uomo proprio personalmente, non possiamo dire che è solamente vanità, che è di passaggio, che è solamente un'ombra. Siamo soggetti a malattie, siamo soggetti a tante cose che a un certo punto ci portano via dall'oggi al domani, o dobbiamo dire addirittura dall'oggi a oggi. Abbiamo un corpo corruttibile. Ebbene, Gesù ha preso questo corpo. Naturalmente Gesù non era un peccatore come noi, non era corruttibile come noi, perché Gesù era uomo, ma era anche Dio. Però è fondamentale ed importante per noi cari discepoli sapere che Gesù Cristo è passato per la fame, è passato per la sete, è passato per la stanchezza. Non ci troveremo mai a dire come discepoli di Cristo: Signore, cosa ne vuoi sapere tu che non sei mai stato stanco, che non hai mai subito la fame, non hai mai subito la sete? No, non ci troveremo mai a dire questo, perché il Signore ha patito tutte queste cose. Ma attenzione, cari fratelli, non facciamo come fanno molti. Vedere l'umanità di Gesù Cristo non dobbiamo prenderlo come un segno di debolezza. Oggi il mondo che non vede che Gesù interviene oppure ha visto Gesù Cristo venire sulla terra lo reputa solamente un uomo come tanti altri, un uomo magari che si è comportato bene e che ha fatto cose diverse da altri, migliore degli altri, però pur sempre un uomo. No, non è così. Non è questo che il Signore Gesù Cristo ci vuole trasmettere. Attenzione a non fraintendere la sua umanità come un segno di debolezza, ma anzi Gesù vuole trasmettere ai suoi discepoli che era necessario. In Romani 5:5 Paolo dice: il dono della grazia proviene da un solo uomo, Gesù Cristo, e Gesù Cristo spesso ripete ai discepoli, ai dodici: è importante che io vada a Gerusalemme e muoia, è importante questo. E Pietro ripete, dice questo: egli ha portato i nostri peccati. Dove li ha portati? Non su un pezzo di foglio, non caricandoli su un'altra persona, ma dice Pietro nella prima epistola, capitolo 2, versetto 24, li ha caricati nel suo corpo, portandoli sul legno della croce, affinché morti a peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue rividure siete stati sanati. Cari fratelli, noi non crediamo solamente perché ci è stato raccontato di Gesù Cristo, ma perché abbiamo potuto toccare come Gesù Cristo nel suo corpo si è caricato dei nostri peccati, di come Gesù Cristo è venuto sulla terra e ha vissuto con un uomo, sperimentando anche la debolezza di un corpo nella stanchezza, nella fame, nella sete, nel freddo. E questo lo vediamo in tanti aspetti. Ad esempio nel Getsemani, in Luca 22, 42 e 44, vediamo proprio l'umanità del Signore Gesù Cristo. Non è stata una passeggiata per lui. Quando nel Getsemani comincia a pregare, dice: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Allora gli apparve un angelo, eccetera, eccetera. Ma guardate, dice, ed essendo in agonia, egli pregava ancora più intensamente e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. Ebbene sì, il Signore su quella barca stava dormendo, stava manifestando, stava dimostrando, stava trasferendo questa grande verità. Gesù, Dio, il Signore, il Dio Trino, ha visto ogni cosa, ha visto la condizione dell'uomo, ha visto il peccato dell'uomo, ha visto il giudizio dell'uomo, ha visto la morte eterna dell'uomo. E cosa fa? È intervenuto non con un telegramma, non con una telefonata, ma è intervenuto personalmente. Gesù Cristo prende un corpo, scende sulla terra, viene in questo mondo di tenebre. La luce scende sulle nelle tenebre per salvare l'umanità, per salvare ognuno di noi. E vediamo, Gesù era accompagnato da questo sentimento: l'abbassamento, l'umanità. Ma non solo questo, vediamo altri aspetti. C'è un terzo discorso che troviamo in questo episodio che va dal versetto 18 al versetto 27, e cioè la sua divinità. Vediamo proprio la sua divinità. A un certo punto, quando Gesù si sveglia, versetto 26-27, viene detto: ed egli disse loro, perché avete paura, o gente di poca fede? E guardate cosa fa Gesù. Allora, alzatosi, sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia. Oh mamma, è cambiato completamente tutto. È cambiato completamente tutto. Cari fratelli, ecco perché ci dobbiamo fermare e vedere l'artista Gesù Cristo. Cosa ci vuole comunicare attraverso l'opera d'arte del suo ministero? A volte siamo troppo frettolosi, non riusciamo a comprendere tutte le verità che il Signore Gesù Cristo ci vuole trasferire. Ma una grande verità che lui ci trasferisce è proprio la sua divinità. E non solo, se andiamo a leggere nel Vangelo di Marco, vedremo che in questo episodio ci vengono dati altri particolari. Gesù dove stava? Gesù non stava solamente sulla barca, che ci parla, se così possiamo dire, è figura anche della Chiesa che viene spesso presa anche dalle tempeste, ma che noi che siamo sopra non dobbiamo aver paura, perché Gesù è lì con noi. Gesù sta dicendo guardate me, ma attenzione, Marco dice un particolare molto importante, proprio Marco che racconta di questo episodio dove i discepoli dicono Gesù ma non ti interessa niente di noi? Marco sta dicendo fratelli, sorelle, guardate un po' Gesù in quale parte della barca si trova e cosa dice? A poppa, io non sono un marinaio quando anche sono nipote di pescatori. Però se andiamo a vedere, se facciamo una ricerca, potremmo vedere come la barca, la poppa della barca sarebbe la parte finale, la parte posteriore della barca. Addirittura nell'antichità noi vediamo che a poppa c'era la cabina di comando dove c'erano i capitani, chi comandava la nave. E Gesù dove stava? Gesù stava proprio a poppa. Gesù dormiva, ma lui, pur essendo uomo, e dirige la nostra vita. Sta dicendo ai discepoli, ma perché vi preoccupate? Ma perché avete paura? Non vedete dove sto io? Io sono a poppa, io ho il timone in mano, io sto guidando la vostra vita. È bellissimo questo. Mi rendo conto anche della responsabilità, il peso della responsabilità che ha accompagnato il ministero del Signore Gesù Cristo. Lui sapeva molto bene, giorno dopo giorno, come era importante che il capitano si sacrificasse per tutti i marinai che stavano sulla barca. Il Signore si è sacrificato per noi. Lui aveva tutto sotto controllo per il nostro bene. Guardate che bello. È veramente meraviglioso. Il Signore era a poppa. E questo ci fa capire anche un altro particolare. Cari fratelli, a volte se ci lasciamo prendere dalla paura, dalle ansie, è perché dimentichiamo che il Signore Gesù Cristo, prima di tutto, è sulla barca con noi. E secondo aspetto, dobbiamo aver paura quando non lo facciamo mettere al timone. Il Signore non va via dalla barca perché una volta che ci salva, ci salva. Una volta che sale su quella barca, non è che si tuffa a mare o ci butta giù da questa barca. Però attenzione, se non è al timone della nostra vita, se non lo facciamo mettere a poppa, cari fratelli, allora vuol dire che non potremo fare nulla. Allora vivremo sicuramente nella paura. E allora vediamo cosa fa il Signore Gesù nel momento in cui viene svegliato. Gesù sgridò il vento e il mare. Ecco questo aspetto importante. Il Signore manifesta la sua potenza, il Signore manifesta la sua divinità. Non riusciamo a capirlo. Molte religioni hanno creato delle false dottrine, delle eresie, proprio perché non vogliono spiegare questa profonda verità dell'umanità e della divinità di Gesù Cristo. Ma la parola ne parla. Questo è il punto. La parola parla di un Gesù perfettamente uomo e di un Gesù perfettamente Dio. E questo Gesù a un certo punto si alza in quella barca e cosa fa? Sgrida il vento e il mare e all'improvviso si fa una grande bonaccia. Sgridare. È molto interessante. Chi è che sgrida? Chi è che ha questa autorità di sgridare? Solamente qualcuno che ha autorità. Io non certo che non posso andare a sgridare il figlio di un'altra persona, poi mi dirà, oh, ma tu chi sei? Qual è la tua autorità? Certo che io non posso andare a comandare in un'azienda che non è la mia azienda. Poi mi diranno, ma tu chi sei? Come anche nella mia azienda, non sono nessuno, ci mancherebbe. Però nessuno può fare questo, se non colui che ha autorità. E il Signore Gesù cosa fa? Si alza in questa barca e sgrida il vento e il mare. È bello, facendo una ricerca possiamo vedere come nei Vangeli per quattro volte troviamo questo verbo sgridare. Ad esempio il Signore Gesù Cristo che sgrida la malattia. Noi vediamo quando la suocera di Pietro aveva questa febbre, a un certo punto Luca racconta questo episodio dicendo che Gesù a un certo punto sgridò la febbre e la febbre la lasciò, come se fosse una persona. Lo vediamo ad esempio sul mare, come in questo caso. Il Signore sgrida il vento e il mare, come se fossero delle persone. E subito al suo comando si fermano. Ma non solo. Qui vediamo la potenza di Dio sulla malattia, la potenza di Dio sulla creazione e la potenza di Dio, cari fratelli, anche sul nemico. Per due volte vediamo che a un certo punto il Signore Gesù Cristo sgrida dei demoni ed escono da un uomo che si trovava in una sinagoga e da un ragazzo che era posseduto da questo spirito. e il nemico è uscito fuori senza nessun problema. Perché? Perché lui è potente, lui ha questa autorità e il Signore era accompagnato da questo peso. Ecco perché noi possiamo andare al Signore. Cosa è impossibile per il Signore? Cari fratelli, se c'è qualcosa che affligge la nostra vita, che ci preoccupa, che ci rende ansiosi, rendiamoci conto che il Signore ha la capacità di poter sgridare tutto ciò che ci porta nella preoccupazione. E non solo, il Signore ancora di più. La sua potenza non finisce qua, non finisce sulla vita, eccetera, eccetera. Ma vediamo che il Signore manifesta la sua potenza, il suo potere, anche sulla vita, come, scusate, come dicevo prima. Quando dice, ad esempio, io depongo la mia vita da me e la riprendo da me, ci parla del potere della vita, il potere sul peccato. Quando dice a quel paralitico, i tuoi peccati ti sono perdonati. Questi sono i grandi miracoli, come dice anche il salmista Davide. Chi è beato? Chi è stato guarito? No! È beato chi ha comunione con il Signore, a chi il Signore ha perdonato la propria colpa e i propri peccati. Questo è il grande miracolo, questa è la grande manifestazione della potenza di Dio. E il Signore Gesù Cristo ha dimostrato che Lui era Dio sulla terra. Su che cosa? Sulla morte. Quando chiamò Lazzaro, morto da 4 giorni, un corpo sicuramente in putrefazione, a un certo punto Gesù, davanti a quella caverna, davanti a quella tomba, dice: Lazzaro, vieni fuori. È bellissimo. Però, come diceva giustamente Giuseppe, che valore diamo a queste cose? Guardate, i discepoli hanno avuto il grande privilegio, loro, di ascoltarli personalmente, dalla bocca del Signore Gesù Cristo, queste grandi verità che hanno accompagnato il ministero di Gesù, quello del suo abbassamento, della sua umanità e della sua divinità. E noi che attraverso lo Spirito Santo, ancora una volta, il Signore ci comunica questi aspetti che hanno accompagnato la vita di Gesù. Come valutiamo? Che valore ha veramente tutto ciò che il Signore ha fatto? Immaginate Gesù che si svegliava la mattina, se riusciva a dormire, perché era sempre impegnato per noi, per l'uomo. Sempre subito pronto ai bisogni dell'umanità. Cosa facciamo? Come lo pensiamo? Come viviamo la nostra vita? Il Signore era preoccupato ogni giorno di queste cose. Io credo, cari fratelli, allora dobbiamo dire, ricordiamoci di come era preoccupato Gesù Cristo, di quali pesi affliggevano ogni giorno la sua vita, di quali responsabilità si era caricato ogni giorno e sapeva questa, aveva questa consapevolezza. Io credo che, cari fratelli, almeno a me personalmente, questi brani mi hanno portato a considerare che io non posso vivere facendomi distrarre dalle cose di questo mondo. Noi dobbiamo dare la priorità al Signore sopra ogni cosa, perché Lui ha fatto questo. Dalla mattina quando si svegliava, la sera che andava a dormire, Lui pensava alla nostra salvezza. Lui era pronto e si preparava a sacrificare la sua vita affinché noi potevamo essere salvati. E allora, cari fratelli, noi che facciamo? Siamo andati in vacanza, non ci interessa niente di Dio. Cosa facciamo? Durante la settimana viviamo, non ci interessa niente di Dio. Sappiamo dividere bene forse gli orari della giornata. Oggi sono credente, domani no. Mezza mattinata sono credente, l'altra mezza giornata e pomeriggio non sono credente. No, il Signore ci dice, ricordatevi, cari discepoli, sta parlando discepoli, ricordatevi, cari discepoli, se voi siete miei discepoli, che la mia vita era accompagnata da questi aspetti. Eravate e siete importanti per me. Anche voi che adesso ci state ascoltando, anche per quanti non sono credenti, che valore dai alla vita di Gesù Cristo, al ministero che Lui ha vissuto e ha dimostrato su questa terra? È come per dire una mamma che si preoccupa del figlio e il figlio continua a comportarsi da disgraziato nei confronti della mamma, da riconoscente nei confronti dei genitori. È bruttissimo, vero? È una cosa veramente brutta. Genitori che magari non dormono perché sono preoccupati per i propri figli e i figli che non si preoccupano minimamente. Beh, questo lo fa anche l'uomo ribelle nei confronti del sacrificio di Cristo. Ci è stato detto giovedì come l'ubbidienza, il Signore vuole l'ubbidienza e la conversione è il primo atto di ubbidienza e possiamo dire anche di riconoscenza nei confronti di Dio per quello che Lui ha fatto per noi. Cari fratelli, che il Signore possa benedire la sua parola e che noi veramente possiamo essere sempre attenti a quelle che sono le verità che il Signore Gesù vuole trasmettere non al mondo, assolutamente non al mondo, ma vuole trasmettere a noi, Suoi discepoli. Che il Signore possa benedire la Sua parola. Amen.